Trentesima traccia del diario di Anna Frank. Lunedì 8 maggio 1944. Cara Kitty, ti ho mai raccontato della nostra famiglia? Penso di no. Per questo voglio cominciare oggi. Papà è nato a Francoforte sul Meno, da genitori ricchi sfondati. Michael Frank aveva una banca e così era diventato milionario. E Alice Stern veniva da una famiglia molto ricca e per bene. Michael Frank, in gioventù, non era stato affatto ricco, ma si è fatto da sé. Da piccolo, papà ha vissuto proprio da principino. Ogni settimana, ricevimenti, balli, feste, belle ragazze, valzer, servitori, tante stanze. Tutti quei soldi sono stati consumati dopo la morte del nonno, e dopo la guerra mondiale e l'inflazione non è rimasto più niente. Fino a prima della guerra, comunque, c'erano ancora parecchi parenti ricchi, quindi papà ha avuto un'ottima educazione e ieri è scoppiato a ridere quando, per la prima volta nei suoi 55 anni, a tavola ha ripulito il fondo della casseruola. Mamma non era così ricca, però lo stesso molto agiata, tanto che stiamo ad ascoltare a bocca aperta quando racconta di feste di fidanzamento con 250 invitati, balli privati e cene importanti. Non si può assolutamente più dire che siamo ricchi, ma tutte le mie speranze sono per il dopoguerra e ti assicuro che ho intenzioni ben diverse rispetto alla vita semplice e modesta a cui pensano mamma e Margot. Volentieri me ne andrei per un anno a Parigi e uno a Londra per imparare le lingue e studiare la storia dell'arte, paragonato a Margot che vuole fare la levatrice in Palestina. Penso sempre a bei vestiti e a persone interessanti. Voglio vedere qualcosa e conoscere il mondo, questo te l'ho già detto, e anche avere un po' più di soldi non può far male. Questa mattina Mip ha raccontato del fidanzamento di sua cugina, a cui era invitata sabato. La cugina ha genitori ricchi, il fidanzato ancora più ricchi. Mip ci ha fatto venire l'acquolina in bocca, raccontandoci che cosa hanno mangiato. Minestra di verdura con gnocchetti di carne macinata, formaggio, tartine con patè di carne, antipasti con uova e roast beef, tartine al formaggio, dolci moscoviti, vino e sigarette, e il tutto a volontà. Mip ha bevuto 10 grappini e fumato 3 sigarette, e sì che è la tipica donna contro l'alcol. Se già Mip ha bevuto tanto, quanti ne avrà buttati giù suo marito? Ovviamente a questa festa erano tutti un po' brilli. C'erano anche due uomini della polizia criminale che hanno fatto una foto della coppia. Vedi subito che Mip non riesce mai a togliersi di testa i rifugiati, visto che si è immediatamente informata dei nomi e indirizzi di quei due, nell'eventualità che succeda qualcosa, e ci sia bisogno di conoscere olandesi buoni. Ci ha fatto venire l'acquolina in bocca, a noi che per colazione mangiamo 2 cucchiaiate di porridge e abbiamo lo stomaco che ci brontola dalla fame, a noi che ogni giorno mangiamo spinaci mezzi crudi per le vitamine e patate marce. Noi che nel nostro stomaco vuoto non mettiamo che insalata, bietole, spinaci, spinaci e spinaci ancora. Forse prima o poi diventeremo forti come braccio di ferro, anche se non si nota un granché. Se Mip ci avesse portati al fidanzamento, per gli altri ospiti non sarebbe rimasta nemmeno una di quelle tartine. Se fossimo andati a quella festa, sicuramente avremmo saccheggiato tutto e non avremmo lasciato al loro posto neanche i mobili. Ti assicuro che pendevamo dalle labbra di Mip, che stavamo attorno a lei come se in vita nostra non avessimo mai sentito parlare di cibi buoni e di gente elegante. Noi, le nipoti del famoso milionario. Il mondo è proprio matto. Tua, Anna Maria Frank. Martedì, 9 maggio 1944. Cara Kitty, ho finito il racconto della fata Ellen. L'ho ricopiato su bella carta da lettere, decorato con l'inchiostro rosso e ho cucito assieme i fogli. Ha un bell'aspetto, ma io mi chiedo se non sia un po' poco. Margot e mamma hanno composto poesie per il suo compleanno. Questo pomeriggio è venuto su il signor Kugler con la notizia che a partire da lunedì la signora Brooks vuole fermarsi qui per il pranzo e per 2 ore al giorno. Pensa, nessuno potrà più salire. Non potranno essere consegnate le patate. Bip non riceverà da mangiare, non sarà possibile andare in bagno, non ci potremo muovere e tutte le altre seccature. Abbiamo fatto le proposte più svariate per scoraggiarla. Secondo Vandin, forse basterebbe mettere una bella purga nel caffè.
No, ha risposto Kleiman.
Vi prego,
se no poi non si alza più dal trono.
Scroscio di risate.
Trono?
Domanda la signora. Che significa? Segue la spiegazione.
Posso usare sempre questa parola?
Chiede ancora piuttosto candidamente. Prova a immaginare, sussurra Bip ridacchiando, di chiedere un trono da Bickenkorf. Non ti capirebbero affatto.
Nota al testo. Bickenkorf, grande magazzino di Amsterdam. Fine della nota al testo.
Dussel adesso si piazza sul trono alle 12:30, per usare la stessa espressione. All'ora di pranzo mi sono fatta coraggio e ho preso un pezzo di carta rosa su cui ho scritto «Orario per l'uso del WC per il signor Dussel». Mattina 7:15-7:30, pomeriggio dopo le 13, per il resto a scelta. L'ho appiccicato sulla porta verde del bagno, mentre lui era ancora dentro. Avrei benissimo potuto scriverci, in caso di debordamento dai suddetti orari, la porta verrà chiusa a chiave. Il nostro bagno si può chiudere a chiave da dentro e da fuori. L'ultima battuta di Vandin. Prendendo lo spunto dalle lezioni sulla Bibbia e su Adamo ed Eva, un ragazzino di 13 anni chiede al padre: «Senti, papà, com'è che sono nato?» E il padre risponde: «La cicogna ti ha preso dalla grande acqua, ti ha messo nel letto, accanto alla mamma, e l'ha beccata alla gamba. La ferita sanguinava, e lei è dovuta stare a letto più di una settimana». Per avere informazioni più precise, il ragazzo chiede alla madre: «Senti, mamma, com'è che sei nata tu e come sono nato io?» La madre gli racconta esattamente la stessa storia e il ragazzo, per essere sicuro della verità, va anche dal nonno.
«Senti, nonno», chiede, «come sei nato tu e com'è nata tua figlia?»
E per la terza volta sente recitare la stessa solfa. Di sera scrive sul diario: «In seguito ad indagini molto approfondite, ho constatato che la nostra famiglia per 3 generazioni non ci sono stati rapporti sessuali. Ho ancora da fare, sono già le 3. Tua, Anna Maria Frank». Postscritto: «Visto che ti ho già parlato della nuova donna delle pulizie, voglio ancora aggiungere che questa signora è sposata, ha 60 anni ed è un po' sorda. Molto comodo per gli eventuali rumori che potrebbero fare gli 8 clandestini.
Oh Kitty, che bel tempo! Se solo potessi uscire!»
Mercoledì 10 maggio 1944. Cara Kitty, ieri pomeriggio eravamo in solaio a studiare francese, quando d'un tratto alle mie spalle sento uno sgocciolio. Chiedo a Peter che cosa può essere, e lui non risponde. Corre su in soffitta nel luogo del delitto, e con un movimento preciso spinge al posto giusto Mushy, che si era accomodato lì, visto che la sua cassetta era bagnata. È seguito uno spettacolo movimentato e Mushy, che nel frattempo aveva finito, è corso di sotto. Per godere di un minimo di comodità, il gatto si era messo su una crepa del pavimento poroso della soffitta, sopra un mucchietto di segatura. Il liquido era passato di sotto, sfortunatamente, proprio sopra e di fianco al contenitore delle patate. Il soffitto gocciolava, e dato che nemmeno il pavimento del solaio è privo di fori, diverse goccioline gialle sono scese nella stanza, finendo tra un mucchio di calze e dei libri che erano sul tavolo. Ero piegata in 2 dalle risate, la scena era buffa. Mushy rannicchiato sotto una sedia, Peter con acqua, polvere, candeggiante e straccio, Vandin che cercava di calmarli. Al guaio si è rimediato in fretta, ma è noto che la pipì di gatto puzza da matti. L'hanno comprovato fin troppo chiaramente le patate di ieri e anche la segatura che papà ha portato giù in un secchio per bruciarla. Povero Mushy, come fa a sapere che non si trova più torba? Anna. Giovedì 11 maggio 1944. Cara Kitty, una nuova storiella divertente. Peter aveva bisogno di un taglio di capelli. La parrucchiera, come di consueto, sarebbe stata sua madre. Alle 7:25 Peter è sparito nella sua stanza e alla mezza, in punto, è tornato fuori tutto nudo, tranne un costume da bagno blu e scarpe da ginnastica. «Vieni?» ha chiesto a sua madre.
«Sì, ma non trovo le forbici».
Peter l'ha aiutata a cercare, mettendo a suo quadro tutto il cassetto del bagno della signora.
«Non fare tanta confusione, Peter», ha brontolato lei.
Non ho sentito la risposta di Peter.
comunque deve essere stata sfacciata, perché la signora gli ha dato un colpetto sul braccio. Lui l'ha restituito. Lei l'ha colpito con tutta la sua forza e Peter ha ritirato il braccio con una strana smorfia. «Vieni, vecchia!» La signora è rimasta immobile. Peter l'ha afferrata per i polsi e l'ha trascinata attraverso tutta la stanza. La signora piangeva, rideva, lo sgridava, si dimenava, ma non serviva a niente. Peter ha portato la sua prigioniera fino ai piedi della scala e qui l'ha dovuta liberare. La signora si è girata ed è crollata su una sedia sospirando forte. «Il ratto della madre», ho commentato scherzando. «Sì, ma non mi ha fatto male. Sono andata a vedere e le ho rinfrescato i polsi rossi e caldi con un po' d'acqua». Peter, che era ancora sulla scala, stava di nuovo per perdere la pazienza. È entrato nella stanza brandendo la cintura come un domatore di animali feroci, ma la signora non voleva seguirlo. Stava seduta sulla scrivania e cercava un fazzoletto. «Prima devi chiedermi scusa». «E va bene, ti chiedo scusa, che se no qui facciamo notte». Suo malgrado, la signora è scoppiata a ridere e si è alzata ed è andata fino alla porta. A quel punto si è sentita in dovere di darci una spiegazione. C'eravamo io, mamma, papà, che lavavamo i piatti. «A casa non è mai stato così», ha spiegato. «Gli avrei dato uno schiaffo da farlo volare giù dalle scale. Non è mai stato così sfacciato. Di schiaffi ne ha già presi parecchi. È l'educazione moderna. Sono i figli moderni. Io non avrei mai preso così mia madre. E lei, signor Frank, avrebbe trattato così sua madre?» Era fuori di sé. Andava avanti, indietro, chiedeva, diceva di tutto e non accennava a salire. Alla fine, finalmente, si è calmata. È rimasta di sopra non più di 5 minuti. Poi è tornata giù tutta scarmigliata, le guance in fiamme. Ha sbattuto per terra il grembiule. E la mia domanda, se avesse finito, ha risposto dicendo che andava un momento di sotto e si è buttata giù per le scale con la forza di un tornado, probabilmente tra le braccia del suo putti. Non è tornata su fino alle 8, quando è venuta accompagnata dal marito. Hanno prelevato Peter dalla soffitta e sgridato ben bene, ho sentito volare insulti come mascalzone, monellaccio, maleducato, cattivo esempio. Come Anna, come fa Margot, il resto non l'ho captato. Probabilmente oggi vanno di nuovo d'amore d'accordo. Tua, Anna Maria Frank. Poscritto. Martedì e mercoledì sera ha parlato la nostra beneamata regina. Si prende un po' di vacanza per poter tornare in Olanda piena di forze. Ha parlato di presto, quando tornerà, pronta liberazione, eroismo e grandi sacrifici. È seguito un discorso dal ministro Gerbrandy. Quell'uomo ha una vocetta da bambino così lamentosa che alla mamma senza volere è sfuggito un «oh oh». Un pastore, che ha rubato la voce del signor Edel, ha concluso la serata pregando Dio di proteggere gli ebrei, la gente nei campi di concentramento, nelle prigioni e in Germania. Giovedì, 11 maggio 1944. Cara Kitty, dato che ho dimenticato di sopra la mia scatola tuttofare e quindi anche la stilografica e non posso disturbare durante il riposino fino alle 2:30, dovrai accontentarti di una lettera scritta a matita. Ho un sacco di cose da fare in questo momento e anche se sembra strano, ho troppo poco tempo per sbrigare questa montagna di lavoro. Vuoi che ti dica brevemente che cosa devo fare? Bene. Dunque, entro domani devo finire di leggere il primo volume della vita di Galileo Galilei, visto che va restituito alla biblioteca. Ho cominciato ieri e sono a pagina 220 di 320. Dunque ce la faccio tranquillamente. La prossima settimana devo leggere Palestina al bivio. È il secondo volume di Galilei. Poi, ieri ho finito di leggere la biografia dell'imperatore Carlo V e devo assolutamente studiare i molti appunti che ho preso e gli alberi genealogici. Poi ho 3 pagine di vocaboli stranieri che aspettano di essere pronunciati, copiati e imparati, tratti da diversi libri. Al quarto posto ci sono le star del cinema che sono terribilmente in disordine e non vedono l'ora di essere risistemate. Dato che per ristabilire l'ordine ci vorrebbero diversi giorni e che la professoressa Anna, come ti dicevo, in questo momento è oberata di lavoro, il caos resta caos. Poi anche Teseo, Edipo, Peleo, Orfeo, Giasone ed Ercole aspettano di essere messi in ordine visto che nella mia testa diverse delle loro gesta sono annodate come fili colorati di un vestito. Anche Mirone e Fidia hanno bisogno di un trattamento urgente per non essere completamente estraniati dal loro contesto. Lo stesso vale per le guerre dei 7 e dei 9 anni. Finora faccio una gran confusione. Che posso fare con questa testa? Prova a immaginare come sarò rimbambita a 80 anni. Un'altra cosa, quanto mi manca per arrivare al bagno di Susanna? E che cosa sono i peccati di Sodoma e Gomorra? Ci sono ancora un sacco di cose da chiedere e imparare. E gli slot von der Pfalz? Intanto l'ho completamente piantata in asso. Non vedi che ne ho fin sopra i capelli? Cambiamo argomento. Come sai già, il mio desiderio più grande è diventare giornalista e in seguito scrittrice famosa. Si vedrà se riuscirò mai a realizzare queste manie di grandezza. Follie? Ma per il momento ho ancora molti argomenti. Dopo la guerra, in ogni caso, voglio pubblicare il libro intitolato L'alloggio segreto. Bisogna vedere se ci riuscirò, ma il diario potrebbe essermi utile per questo. Devo finire di scrivere anche la vita di Cadì. Per la continuazione, pensavo che Cadì, dopo essere guarita nel sanatorio, torna a casa e si tiene in contatto epistolare con Hans. Siamo nel 1941. Ben presto scopre che Hans simpatizza con l'NSB. Nota al testo, il Movimento Nazionalsocialista dei Paesi Bassi. Fine della nota al testo. E visto che Cadì è molto commossa dal destino degli ebrei e della sua amica Marianne, tra di loro si produce una certa distanza. Dopo un incontro, prima si erano riappacificati, c'è una rottura e Hans si prende una nuova ragazza. Cadì è profondamente ferita e per fare un lavoro utile diventa infermiera. Finiti gli studi, su insistenza di amici del padre, va in Svizzera per accettare un posto in un sanatorio per tisici. Durante la prima vacanza va sul lago di Como, dove per caso incontra Hans. Lui le dice di essersi sposato 2 anni prima con quella che aveva preso il posto di Cadì, ma che sua moglie si è tolta la vita in un attimo di sconforto. Non appena si trova davanti a lei, si rende conto di quanto aveva voluto bene alla piccola Cadì e le chiede nuovamente la mano. Cadì rifiuta, anche se suo malgrado gli vuole ancora bene. L'orgoglio la trattiene. A questo punto Hans parte e anni dopo Cadì viene a sapere che è finito in Inghilterra e che è più spesso ammalato che sano. Cadì si sposa a 27 anni con un uomo ricco, Simon. Gli vuole bene, ma non quanto ad Hans. Ha 2 figlie e 1 figlio, Lillian, Judith e Nico. Lei e Simon sono felici, ma Hans resta sempre nei suoi pensieri, fino a quando una notte Cadì lo sogna e si congeda da lui. Non sono stupide romanticherie, perché c'è dentro la storia della vita di papà. Tua, Anna. Sabato, 13 maggio 1944. Carissima Kitty, ieri era il compleanno di papà e anche il 19° anniversario di matrimonio suo e della mamma. Non c'era la donna delle pulizie e il sole splendeva come mai nel 1944. Il nostro ippocastano è in piena fioritura dalla testa ai piedi, pieno di foglie e molto più bello dell'anno scorso. Papà ha ricevuto da Kleiman una biografia di Linneo, da Kugler un altro libro sulla natura, da Tussel Amsterdam sul mare, da Van Damme una scatola enorme che sembrava confezionata dal più abile decoratore, con 3 uova, una bottiglia di birra, uno yogurt e una cravatta verde. Il nostro vaso di sciroppo, in confronto, sembrava un po' misero. Le mie rose hanno un profumo stupendo. Lo stesso non si può dire dei garofani rossi di Mip e Bip. È stato viziato. Da Simons sono arrivate 50 pastine, squisite. Papà ha offerto pan pepato, birra per i signori e yogurt per le signore. Tutto buonissimo. Tua, Anna Maria Frank. Fine della 30ª traccia. Pagina 274.